È davvero una grandissima emozione e anche un privilegio portare una parola da parte di Dio. Ed è bello che non dipende niente da me se esce qualcosa di buono, ma dallo Spirito di Dio. E allora, vorrei introdurre questa breve riflessione con una considerazione. Cioè, spesso nel nostro linguaggio quotidiano usiamo la parola Vangelo, senza però far caso al significato più profondo che c'è dietro questo termine. Perché è vero, significa a tutti gli effetti buona notizia, però nel greco classico era un termine utilizzato per annunciare la lieta notizia di una vittoria in battaglia. E questo è straordinario, perché quando noi parliamo del Vangelo, non stiamo facendo altro che condividere una vittoria che abbiamo ottenuto, una vittoria che abbiamo ottenuto grazie a Gesù. Infatti il Vangelo è proprio questo, la buona notizia della vittoria di Cristo su Satana, sul peccato e sulla morte. Ho intitolato questa breve riflessione così: un insolito strumento per una schiacciante vittoria. Ripeto, un insolito strumento per una schiacciante vittoria. Quindi questa sera ci soffermeremo proprio su questa battaglia, approfondendone le dinamiche e il suo riscontro per noi oggi, nella vita di tutti i giorni. Per affrontare l'argomento utilizzeremo l'epistola ai Colossesi, però prima vorrei fare qualche accenno storico. L'epistola ai Colossesi, cioè più che altro Colosse, è una chiesa che è stata fondata da Epafra. Si presume che quest'uomo si trovasse a Efeso quando l'Apostolo Paolo predicò e si convertì, e da lì poi lui andò quindi a Colosse dove abitava e fondò questa chiesa. E lui insegnò quindi le dottrine di Dio in questa chiesa fino a un certo punto, nel quale purtroppo si insinuarono piano piano dottrine e pensieri sbagliati, opposti alla sana dottrina. Allora, cosa fa Epafra? Epafra allora lascia la chiesa, va a incontrare l'Apostolo Paolo che si trovava in prigione a Roma, e lì ecco che Epafra gli fa conoscere questa chiesa, come cresceva, come amava il Signore questa chiesa, ma gli fa conoscere anche i problemi che c'erano. E da lì allora l'Apostolo Paolo scrive questa lettera ai Colossesi insieme alla lettera di Filemone, manda Tichico e Onesimo a consegnare questa lettera. E proprio in questa epistola di Paolo vuole ricordare ai credenti in chi avevano creduto, focalizzandosi molto sulla persona di Gesù, su come Gesù era Dio e la sua opera alla croce, e anche farli comprendere e ricordare cosa aveva fatto per loro il Signore. Quindi è un po' una lettera molto apologetica, però anche spiega come vivere la vita cristiana di tutti i giorni. Quindi, per comprendere più da vicino l'entità di questa battaglia che abbiamo detto all'inizio, andiamo in Colossesi al capitolo 1, al versetto 13. Dice così la parola del Signore: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. È interessante questo passo, che possiamo, diciamo, completarlo con un passo che troviamo in Atti al capitolo 26, il versetto 18, dove dice: affinché si convertano dalle tenebre alla luce, dal potere di Satana a Dio. Quindi possiamo dire che ci troviamo di fronte a due regni, il regno delle tenebre e il regno della luce. il regno di Satana e il regno di Dio. Sono due regni completamente distinti, che non hanno nulla in comune e sono esattamente l'uno l'opposto dell'altro. Questi due regni sono stati da sempre in guerra tra di loro, ma l'esito della battaglia è già stato scritto e la vittoria è venuta alla croce. Sappiamo come Satana fin dal principio ha voluto in tutti i modi far sì che non si adempisse quello che è stato scritto in Genesi al capitolo 3 della venuta del Messia. Quindi in tutti i modi ha cercato di fare battaglia a Dio, ma è arrivato la sua fine, lì alla croce, la sua sconfitta completa. Entriamo ora quindi nel merito del passo Colossesi. Vediamo, possiamo suddividerlo primariamente in riconoscendo tre parti. Vediamo Dio, poi vediamo noi e vediamo le tenebre. Dio che è il liberatore e anche colui che ci ha trasportati, noi da schiavi e liberi, e le tenebre, i nostri dominatori e colui e coloro che sono stati sconfitti. Nelle tenebre ci sono tre aspetti, il primo tre persone, possiamo dire così, Satana, il peccato e la morte. Quindi credo che non possiamo parlare di liberazione senza spiegare precedentemente da cosa eravamo schiavi, quindi presentare i nostri dominatori. Quindi adesso presenterò brevemente quelli che sono il peccato, la morte e Satana. Per spiegare il peccato e principalmente la schiavitù del peccato, ci sono due passi che, diciamo, a me danno una spiegazione molto chiara di quella che è la schiavitù del peccato. Il primo è in Romani 6, capitolo 6, il versetto 16-18. Dice così, dal versetto 16 al versetto 18. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma se ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. E in questi passi possiamo quindi descriverla così, la schiavitù e il peccato, con un inciso. A chi stai ubbidendo? Una domanda? Ecco, di quello sei schiavo. Quindi ubbidisci alle tue voglie, alle tue passioni, ai tuoi pensieri. Possiamo pensare, ubbidiamo al nostro orgoglio, ubbidiamo al nostro autocompiacimento, alla nostra pigrizia. Ecco, di quello siamo schiavi. E proprio riguardante i pensieri, perché anche schiavi dei nostri pensieri, se ubbidiamo a quelli, e in Colossesi troviamo un inciso che è scritto che proprio i nostri pensieri ci rendevano nemici di Dio. E quindi, rimanendo sempre sulla scia di a chi ubbidiamo, mi viene una domanda: ubbidiamo a Cristo? Ubbidiamo alla sua parola? Allora ecco, siamo schiavi di Cristo. Ma come abbiamo letto, i risultati della schiavitù del peccato, la schiavitù di Cristo, hanno due risultati completamente opposti: la morte e la vita. In Seconda Pietro, un altro passo che mi spiega molto bene chiaramente cos'è la schiavitù del peccato, quindi è in Seconda Pietro 2,19, che lo leggo. Dice così la parola del Signore, alla fine del versetto: perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Ripeto, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. E possiamo quindi riassumere con una domanda, come abbiamo fatto prima: cosa ti vince? Cosa ci vince? Ecco, di quello siamo schiavi. Quindi questa settimana da cosa ci stiamo facendo vincere? Da qualche peccato oppure da Cristo? Quindi questa è quella che è la schiavitù del peccato. Poi c'è la morte. Possiamo definirla direttamente correlata al peccato, infatti in quanto la conseguenza dello stesso. Infatti, come leggiamo in Romani capitolo 6, 23, il salario del peccato è la morte, oppure in Efesini 2, 1, che eravate morti nei falli, nei vostri peccati, possiamo definirla quindi come una schiavitù, una schiavitù, quindi una vita completamente lontana da Dio, da tutto quello che Dio è, quindi la pace, l'amore, la gioia, tutto quello che Dio è. È una realtà non solo materiale, fisica, quella che si vive, giustamente, che chiunque dopo una certa età può arrivare, ma anche eterna. Quindi questa è un'altra schiavitù. La terza e ultima schiavitù è da Satana, il quale la scrittura lo definisce come il principe di questo mondo. E come dice in 2 Corinzi 4:4, quello che fa è acceca le menti. Quindi in modo tale che le persone non vadano a Dio, le inganna, le fa credere libere, le incita ad andare contro Dio, provocandole, e le seduce. Quindi questi tre, possiamo dire, questi tre aspetti della schiavitù, possiamo dire che eravamo in mano ad aguzzini senza pietà. E in questa situazione la cosa straordinaria è che Dio ha preso l'iniziativa, ha deciso di combattere con uno strumento insolito, che è proprio la croce. E entriamo nel merito di questa battaglia e vedere passo dopo passo i nostri nemici sconfitti uno ad uno da Gesù, proprio attraverso la croce. E il primo aspetto, che la prima vittoria è il peccato, verso il peccato. Leggiamo infatti in Colossesi 2 al versetto 14. Dice così: egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Sapete, è interessante notare che il termine greco qua utilizzato per documento indicava una certificazione del proprio debito scritta a mano dal debitore, quelle che erano le cambiali, diciamo. Questo perché ogni uomo ha un debito inestinguibile con Dio per aver violato la sua legge perfetta, e per questo, come abbiamo accennato precedentemente, siamo sotto una sentenza di morte. Dio quindi ha completamente cancellato il certificato, quello che abbiamo detto prima, che attestava il nostro debito, rendendo così completo il nostro perdono. E un altro aspetto, sempre legato a questo, è l'aspetto che l'elenco dei crimini per i quali un malfattore veniva condannato, e quindi poi venivano inchiodati con lui alla croce. Fa riflettere, notare come Gesù, ci ricordiamo, no, che ha avuto l'incisione scritta sopra il suo capo, che era il re dei Giudei. Esatto, proprio quell'incisione in realtà veniva posta ai piedi di coloro che venivano crocifissi, con tutti i peccati. Proprio questo documento a noi ostile è proprio questo elenco dei nostri peccati davanti a Dio, che, ecco, ci condannavano, e Gesù pagò appieno il nostro debito. Quindi è interessante come il Signore ci spiega ogni sconfitta che i nostri nemici hanno subito. Un altro aspetto è Satana. Sempre qua al capitolo 2, al versetto 15, c'è scritto: ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ecco che con questo atto Gesù sancì la condanna definitiva di Satana e delle forze della malvagità. Gesù ha sconfitto le potenze demoniache sulla croce, laddove quindi i loro tentativi di sabotare il piano di Dio furono irrevocabilmente falliti. E questa è una notizia straordinaria, perché proprio lì, sulla croce, Gesù ha vinto. Ed è interessante notare come l'Apostolo Paolo per spiegare questa vittoria la raffigura come c'è scritto qui, proprio come l'ingresso trionfale di un generale seguito dai suoi sconfitti. E quindi è bello questo ingresso che un ufficiale romano faceva nelle strade di Roma, acclamato e celebrato per la sua vittoria. Ed è proprio questo quello che noi vogliamo fare, celebrare il Signore per la sua vittoria, perché Lui è il vincitore e noi abbiamo vinto con Lui. Il terzo aspetto è la morte, che leggiamo sempre in Colossesi 2, al versetto 12, dove dice: siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Quindi uniti a Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione. Quindi ormai la morte non fa più paura, perché noi vivremo per sempre con il Signore. E a proposito di questo, ritornando al nostro versetto principale, in Colossesi capitolo 1, versetto 13, leggiamo che Dio ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi Dio ci ha trasportati, ci ha dato una nuova cittadinanza, quindi una nuova appartenenza e una nuova figliolanza. Questa espressione sancisce un'unione che con Dio totale, completa ed eterna. E per rafforzare quest'ultimo aspetto vorrei vedere con voi il versetto precedente a questo, dove dice: ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E in questo versetto è interessante notare che proprio l'espressione messi in grado è interessante, perché ci aiuta anche il dizionario greco, significa proprio rendere sufficiente, dare la forza o autorizzare. Ed è bello perché tutti questi che erano i nostri dominatori ci rendevano noi impotenti da sconfiggerli, e per questo c'è stato Dio che con la sua salvezza ci ha dato la forza per, ecco, essere adesso vincitori. E un'ulteriore nota la vorrei porre sul fatto di sorte, perché sapete, letteralmente è la porzione di terreno, un po' alludendo a quella che era la Canaan, dove il popolo di Israele aveva quell'eredità. Ecco che noi abbiamo un'eredità, che è il cielo, e un posto che ci è riservato nel cielo. E per questo dobbiamo adorare il Signore e ringraziarlo, come dice proprio questo passo, ringraziando con gioia il Padre, perché quello che era impossibile a noi l'ha fatto Gesù, l'ha fatto alla croce. E proprio perché siamo adesso in questa cittadinanza celeste, proprio perché siamo trasportati in questo regno, Dio ci chiama ad aspirare alle cose di lassù, a usare in certo senso la bussola, quella bussola che ci indica una direzione per la quale camminare. Questa direzione è verso il cielo, aspirando alle cose di lassù. E questa, abbiamo letto come prima spiegavamo, di due regni, no? Il regno delle tenebre e il regno della luce. E cosa fa un regno verso un altro? Cerca di fare sempre più conquiste. Esatto, è proprio quello che Dio chiama noi, a fare conquiste, conquiste d'anime, perché questo regno di Dio si deve muovere, questo regno di Dio che siamo noi, dobbiamo muoverci per la salvezza delle anime. E proprio perché ogni giorno abbiamo bisogno di comprendere sempre di più questa verità, questa vittoria, e rendere le persone intorno a noi partecipi di questa vittoria. E noi siamo nati di nuovo, ed è bello raffigurare questo con la nuova nascita, che un bambino nasce, quindi ha, diciamo, è appena nato, le braccine piccole, tutto il suo corpo è piccolo e deve crescere. Ed è proprio quello che il Signore vuole che cresciamo come quel bambino piccolo che cresce nutrendosi di quello che gli è necessario, così anche noi cresciamo rafforzando le nostre mani per Dio, i nostri occhi per vedere come vede Dio, la nostra mente per pensare come pensa Dio, i nostri piedi per camminare come cammina Dio, il cuore, avere un cuore per Dio. Per questo il Signore ci chiama a avere una vita nella quale la parola di Dio abbonda in noi, a cambiare il nostro modo di parlare, di pensare. E tutto questo è possibile vivendo ogni giorno la croce, ricordandoci che non dobbiamo vivere una vita da sconfitti, perché colui che ha risuscitato Gesù, colui che ha risuscitato Gesù, la potenza che ha risuscitato Gesù è in noi e può fare grandi cose in noi e attraverso di noi. Per questo ringraziamo il Signore, perché ha usato un insolito strumento, che è la croce, per una scacciante vittoria che ha condiviso con noi, e noi condividiamola con gli altri. Amen.